Radio Village Network presenta RVN Weekend. RVN Weekend. Radio Village Network. For a better day. RVN Weekend. RVN Weekend. Il programma di attualità che darà voce alle realtà nazionali attraverso le interviste dei personaggi ospiti ai nostri microfoni.
Conducono in diretta Sharon e Clio.
Non hai più paura del buio di questa città. Quanto male mi farai. Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole, e mille mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole. Io come una serpe cambio pelle. Tra giocattoli e pistole, e mille mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole. Fuggirò.
E questa era Madame con l'eccezione. Stamattina faremo un tuffo nella nostra infanzia, nel nostro passato. Perché vi dico questo? Perché parleremo di un argomento molto interessante ed è per me un piacere presentarvi la dottoressa Primavera. Buongiorno dottoressa, ciao Susanna.
Buongiorno, ciao, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benvenuta ai microfoni di RVN Weekend, sono molto contenta di averti qui con noi e sono molto affascinata dalla tua figura professionale e da quello che affronti, perché cari amici e amiche, la dottoressa Primavera si occupa di disturbi di apprendimento, ha sviluppato un metodo e in particolare ci focalizzeremo sulla disgrafia e qui le lascerei la parola. Prego Susanna.
Grazie, grazie. Beh, sono molto contenta di poter parlare della mia attività, che in effetti molti non conoscono ancora, perché non sanno che il grafologo può essere specializzato nel recupero delle difficoltà di scrittura, e quindi la specializzazione in realtà si chiama educatore del gesto grafico, e in effetti è questo il mio lavoro. Io opero molto nella prevenzione, quindi mi occupo di bambini molto piccoli quando sono all'asilo e svolgo dei programmi per bambini di 4-5 anni per educarli al gesto grafico, quindi impostare tutto il corpo verso la scrittura, educare allo sguardo, quindi alla concentrazione su un punto, e questo fa molto bene per i bambini che sono super agitati, per esempio, li porto al rilassamento della parte muscolare perché la tensione disturba una bella scrittura, e poi piano piano introduco l'alfabeto in modo tale che i bambini non solo sappiano scrivere bene il proprio nome, ma anche proprio scrivere in generale, quindi sappiano interiorizzare, automatizzare piano piano la loro scrittura. E poi naturalmente mi rivolgo anche alle scuole del primarie, perché soprattutto in prima elementare è molto importante impostare bene, insegnare bene a scrivere, e questo è un po' un'abilità che molte insegnanti invece hanno perso, non hanno. perché forse rispetto a prima della guerra, quindi nel secolo scorso, l'attenzione a questo aspetto pratico della scrittura è venuto meno. È venuto meno perché ci sono i computer, perché si scrive al computer sulla tastiera e quindi si pensa che non serva più così tanto imparare a scrivere a mano. E invece non è così.
Grazie Susanna. Allora, torneremo proprio su questo particolare tra pochi minuti perché è molto interessante quello che stai dicendo. E quindi proporrei alla nostra regia di andare in musica, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo subito dalla dottoressa Primavera.
C'è un topolino, mentre i bambini fanno. C'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò. È un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot. Magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti, come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno, oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni. Cos'è l'amore? È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, tornare a fare ore oh, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua.
E queste erano I bambini fanno oh, Povia, una canzone che fu presentata a Sanremo tanti anni fa, dedicata appunto ai bambini, lo splendore di queste creature che si meravigliano. E con la dottoressa Primavera impareranno anche a meravigliarsi nell'apprendere la scrittura, scrivere bene, non è così, dottoressa?
Ma sì, è una passione. In realtà il bambino vuole scrivere bene. I bambini sono attentissimi quando, come, si cominciano a presentare loro le prime letterine, ci tengono, si impegnano, poi hanno magari delle difficoltà perché nella parte appunto di vista motorio, ma anche dello sviluppo proprio intellettivo, non sono ancora maturi, no? Quindi non riescono. Però se noi portiamo il bambino a già dall'inizio a pasticciare, no? A fare gli scarabocchi, a usare comunque la sua mano, usare tutti degli strumenti che possono essere pennarelli, matitoni, tutte queste cose, ma anche semplicemente la pasta, no? La tempera con le dita, l'importante è che usi la mano, perché la mano naturalmente non è che funziona da sola, è il nostro sistema nervoso, è il nostro cervello e sono tutti i nostri muscoli e i tendini che fanno funzionare la mano, e perciò sviluppando la manualità si sviluppa anche il cervello.
Susanna, prima della canzone stavi anticipando appunto un concetto molto importante che mette un pochino in discussione, diciamo così, la vecchia scuola con la nuova scuola. Nella nuova scuola si tende sempre più ad andare verso la digitalizzazione, quindi dicevi bene quando si tende a usare sempre di più la tastiera di un computer, di un iPad, o comunque di uno strumento elettronico. Dove sta il giusto? Quale? Perché da un certo punto di trend, è vero, si tende alla digitalizzazione per qualsiasi cosa e effettivamente stiamo perdendo la manualità. Quindi come certo. Prevenire questa cosa? Cioè,
cioè senza fare out o l'uno o l'altro, ma tutte e due, quindi anche i bambini piccoli, non è che una cosa deve sostituire l'altra, bisogna stare diciamo, come dire, al passo con i propri tempi, essere persone del proprio tempo, quindi sicuramente anche i bambini possono imparare fin da piccoli a usare le proprie dita, anche perché lo fanno, nel senso che lo fanno comunque, molti giochi sono basati proprio sulla attivazione del movimento attraverso il premere un tasto, quindi il bambino già da 2 anni comincia a fare già un po' di digitalizzazione. Il problema è che questa cosa non vada a scapito dello sviluppo manuale e quindi il bambino deve fare e l'uno e l'altro. A scuola la digitalizzazione non può sostituire la scrittura a mano, cioè sono anche stati fatti tanti studi, non è che parlo per me,
certo.
Parlo dal punto di vista scientifico, sono stati fatti tanti studi a confronto, bambini che in prima elementare imparavano a scrivere con la tastiera e bambini che invece scrivevano, e il risultato è che i bambini che scrivevano a mano, quindi non con l'aiuto del computer, scrivevano meglio, imparavano prima, perché quello scrivere a mano, imparare scrivendo, ma anche prendendo appunti, per dire, anche all'università o anche durante una conferenza, prendere appunti a mano sviluppa di più la memoria, l'attenzione, la concentrazione e quindi l'apprendimento in generale.
Ecco, questo è molto importante, è molto bello quello che stai dicendo, mi piace tanto sottolinearlo, quindi torniamo un pochino a scrivere a mano perché aiuta a sviluppare meglio la memoria, il ricordo.
La memoria, l'intelligenza tutta. L'intelligenza tutta, la capacità di astrazione, il ragionamento, perché il nostro corpo non è una vecchia visione questa qui del corpo come una macchina, non è questo, noi impariamo attraverso il corpo, attraverso le emozioni, quindi non solo dal punto di vista cognitivo astratto, ma anche attraverso tutta la parte emotiva e la parte motoria, quindi il corpo è importante, il corpo da solo apprende. Dobbiamo avere una visione diversa, ecco.
Susanna, c'è il mio copilota di stamattina, Andrea, che ha voglia di, vorrebbe farti una domanda. Prego Andrea. Dai.
Ciao Susanna, piacere di conoscerti. Ciao. E complimenti, veramente, complimenti, ti sto ascoltando con molta molta attenzione. Una domanda da farti.
Sì.
Hai parlato che usi delle tecniche per rilassare i bambini per poi portarli alla scrittura. Volevo capire, sì, di che cosa si tratta, che tecniche sono, se si può.
Sì, certo, ma ci sono diverse tecniche di rilassamento. Le tecniche di rilassamento sono tante, non c'è soltanto la mindfulness, va di moda la mindfulness, no? E quindi diciamo la concentrazione, la meditazione. Sono tecniche varie, in genere si porta il bambino a un rilassamento muscolare, il che diciamo può essere attivato attraverso lo yoga, attraverso il training autogeno, anche l'evocazione fantastica di una dimensione altra, magari non so, siamo in classe, però pensiamo ad occhi chiusi, immaginiamo di essere al mare, no? Quindi potrebbe essere questa una suggestione, una visualizzazione, una suggestione, e su questa lavorare per rilassare la muscolatura, anche la mente, perché portando la mente a concentrarsi su un punto particolare, anche i pensieri, i pensieri che ci preoccupano, le tensioni, le emozioni, ci abbandonano, come dire, no? In un certo senso, cioè lasciano il posto alla pace interiore. E quindi è molto importante per il sistema nervoso, per la lucidità, per tante cose, anche prima degli esami, per esempio, sono esercizi da fare, tutti dovrebbero conoscere questa grande risorsa che abbiamo.
Sì,
di poterci rilassare, ecco.
Gentilissima, grazie.
Bene, Susanna, allora, molto affascinante tutto questo argomento, poi arriveremo anche a parlare tra pochi minuti del tuo metodo, della tua metodologia e da dove ti sei ispirata, ma prima ci ascoltiamo un'altra canzone insieme e sarà Tiziano Ferro con la sua Ti vengo a cercare.
E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. Sentimento popolare nasce a meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace pensi che dici, perché intervedo le mie radici. Questo secolo oramai è la fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Per che ho bisogno della tua presenza.
Che meraviglia, state ascoltando RVN Weekend e questa era la versione di Ti vengo a cercare di Tiziano Ferro, interpretata benissimo, direi che il messaggio arriva. E, insomma, un testo bellissimo che in un certo senso si potrebbe per analogia adattare appunto al discorso della disgrafia, scrittura. Dottoressa Primavera, quanta passione in questa canzone. E, insomma, dobbiamo riprendere a cercare il quaderno, il block notes con la penna, penna e calamaio, eh? Cosa ne pensa?
Allora, la penna sicuramente, il calamaio meno, no? Perché la penna e il calamaio ci portano alla calligrafia, quest'arte antichissima, no? Della scrittura, che oggi peraltro è tornata di moda, perché comunque l'eleganza, lo stile si impone sempre, cioè quello non lo possiamo perdere,
esatto.
Perché anche se qualcuno cerca, no, di portare avanti un discorso di volgarità diffusa, diciamo, poi il bello si ripropone, però in realtà per i bambini noi non abbiamo bisogno di tornare alla calligrafia, noi abbiamo bisogno invece di semplificare l'apprendimento della scrittura per aiutarli, no? Per poterli far superare questi disturbi di apprendimento. Volevo dire che il tema dei disturbi di apprendimento è un problema serio in Italia. Stavo guardando appunto, controllare le statistiche, cioè i dati dal Ministero della Pubblica Istruzione del 2020, praticamente riguardano il 4,9% della popolazione scolastica, sono i dati del 2018-19, quell'anno lì è tantissimo, 4,9%, vuol dire che in ogni classe comunque 2-3, forse un terzo dei bambini sono così, hanno questi disturbi, no? E allora il mio metodo per tornare a quello,
esatto,
che sembrava che voleste sapere un po' del metodo. Allora, il metodo, diciamo, da un lato, come dicevo fin dall'inizio, vuole prevenire queste difficoltà, perché è molto meglio prevenire che curare, questo lo sappiamo in generale anche per la salute. Prevenire è la prima cosa da fare, tanto è vero che in Francia, per esempio, la scuola dell'infanzia è stata resa obbligatoria, non per niente. In Francia c'è una maggiore sensibilità rispetto alla scrittura dal punto di vista didattico. Quindi, primo, prevenire. Secondo, io ho un obiettivo ambizioso, possiamo dire,
certo,
squisitamente didattico, che è quello di rinnovare l'insegnamento scolastico della scrittura a mano. Quindi voglio dare praticamente alle insegnanti un nuovo strumento per insegnare a scrivere. È molto semplice in realtà, perché è basato sull'intuizione, cioè i bambini attraverso l'intuizione hanno bisogno di capire ragionando, immediatamente colgono intuitivamente le forme base della scrittura. Io ho cercando di semplificare il più possibile, no? Si toglie, per semplificare si toglie, non si aggiunge, si toglie, tolgo, alla fine mi è rimasto lo scheletro della scrittura, che
sì,
è la base. È la base, no? E quindi si basa proprio sulle forme semplificate.
Prego.
C'è stata
una piccola interferenza con un dispositivo, ma tutto sotto controllo. Prego, Susanna.
Ecco, dicevo appunto che il modo intuitivo di utilizzo di queste forme semplificate è facile, è alla portata di ogni bambino. E è così anche l'uso del colore. Utilizzo molto il colore, ogni forma ha un suo colore diverso, quindi alla fine i bambini giocano facendo questi segnetti, che sono i segni base della formazione delle lettere. Quindi io, contrariamente a quello che fanno le insegnanti normalmente, questa ti dicono è la letterina A, la vedi, la scrivono bene alla lavagna, la fanno vedere, no?
Certo.
Composta, e ti dicono, tu che sei un bambino che è la prima volta che sei entrato alla scuola primaria, sei lì con due occhi sgranati e non capisci molto bene quello che ti sta dicendo, ti dicono questa è la letterina A, adesso provate voi a farla sul foglio, sul quaderno, no? Provate.
Bello.
E il bambino non sa da che parte iniziare. Quindi io in realtà, invece di partire dalla forma corpo della scrittura, parto dal movimento che unisce i segni tra di loro.
Bello.
Parto dal movimento che si deve fare, faccio fare un percorso grafico, quindi c'è un punto, come una pista delle macchinine, i maschi mi capiscono subito, c'è un punto di partenza, c'è una direzione, c'è una stradina da fare, e così alla fine si compone, si costruisce il percorso grafico che crea la forma corpo della lettera. Quindi questa semplificazione delle forme base è particolarmente felice, perché porta poi alla costruzione della lettera, che avviene in un modo prima lentissimo, in modo analitico, perché i bambini hanno bisogno di grande chiarezza, bisogna dare tutti i punti di riferimento, bisogna dire tutto quello che si può per aiutare un bambino, perché il bambino capisce al volo e la lettera te la fa. Quindi è un problema proprio anche nostro, diciamo, da parte degli insegnanti, ecco. Quindi noi dobbiamo curare moltissimo il nostro insegnamento per diventare efficaci anche da questo punto di vista dell'insegnamento della scrittura.
Molto interessante, Susanna, tutto questo, e direi ci ascoltiamo un'ultima canzone insieme. Invitiamo adesso il nostro pubblico, oltre a riappassionarsi di scrittura, anche a cantare, perché la canzone che ci ascoltiamo insieme la conosciamo tutti e l'abbiamo cantata tutti, e la conosci molto bene anche tu, l'abbiamo scelta insieme con la dottoressa Primavera, così ci rimarrà impresso anche il suo nome. E quindi ascoltiamoci Maledetta Primavera di Loretta Goggi.
Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico, se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Stelle una sola ce n'è, che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me.
Per innamorarsi
Ed era maledetta primavera, che fretta c'era, ma che bello rinnamorarsi ancora della scrittura. Quanti di voi l'hanno cantata questa canzone stamattina? Che bella! Susanna, wow, ci hai fatto cantare tutti quanti e ci hai riappassionato di scrittura. Complimenti!
Grazie, grazie. Ah, interessante, molto importante. Forse un'ultima informazione che si può dare a tutti gli ascoltatori, rende ancora più interessante l'applicazione di questo metodo a scuola ma anche a casa, perché i genitori possono fare tantissimo sedendosi semplicemente accanto ai loro bambini e facendo insieme magari le letterine, perché magari anche tanti adulti hanno perso questo gusto, no, di scrivere a mano. E riguarda proprio sempre dal punto di vista della prevenzione, la possibilità di prevenire non solo la disgrafia, che è il disturbo legato alla scrittura, la difficoltà di scrivere, ma anche gli altri disturbi più famosi dell'apprendimento, che sono la dislessia, cioè la difficoltà di leggere, e la discalculia, cioè la difficoltà di fare di conto, diciamo, no? Quindi usare il pensiero logico sequenziale, ecco, perché ci sono stati veramente degli studi molto interessanti da parte di una ricercatrice americana, Karin James, dell'Università dell'Indiana, che ha dimostrato come la scrittura a mano influenzi l'attività cerebrale dei bambini che ancora non sanno scrivere o leggere, quindi sono molto piccoli. In pratica, nell'esperimento si mostrava ai bambini una lettera, no, come dicevo prima, una lettera con la richiesta di riprodurla in tre modi diversi e quindi con tre azioni differenti. Su una pagina c'era un contorno tratteggiato, bastava seguirlo. In un altro foglio bisognava invece disegnarla a mano libera, il foglio era bianco, e nell'ultima possibilità bisognava digitarla al computer. E questa, la scoperta che lei ha fatto, è interessantissima, riguarda la lettura. Le aree del cervello adibite alla lettura si attivavano solo dopo che i bambini avevano scritto le lettere a mano.
Pazzesco.
E non dopo averle digitate sulla tastiera o ricalcate. E se noi pensiamo che i bambini fino a 3 anni, nei bambini proprio piccoli, no? Cioè proprio quel primo anno in cui si entra all'asilo, predomina l'emisfero emozionale, l'emisfero destro, no? Quello legato all'esperienza, proprio questo di cui abbiamo parlato oggi, no? La manualità, l'emozione. Iniziare a 4 anni, come faccio io, a portare questi progetti nelle scuole, quindi avviare il gesto grafico a 4 anni, significa stimolare l'attività di entrambi gli emisferi, quindi destro e sinistro.
Bello.
Prima di essere entrati alla scuola dell'obbligo. Quindi è molto importante. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, che saper leggere è molto importante, perché noi sviluppiamo delle competenze cognitive elevate.
Certo.
Cioè sapere leggere è fondamentale, quindi usare questo metodo vuol dire imparare a leggere, a scrivere e anche a contare.
Bene, Susanna, allora io direi che potremmo concludere qui l'intervento, c'è molto da dire su questo argomento, direi tantissimo, quindi proporrei, io ti rinvito volentieri se avrai piacere, magari proprio
grazie,
in primavera,
sì.
Quel momento, tanto per stare in tema, proprio quel momento,
certo.
Prima della chiusura delle scuole, per prepararci all'estate, ci darai qualche consiglio, tecnica, veramente
certo,
un contributo
certo,
notevole oggi all'RVN Weekend, ti ringraziamo tantissimo. E giusto l'ultimissima cosa, chi vuole appassionarsi e approfondire l'argomento, qual è il sito al quale rivolgersi?
Allora sì, il sito per conoscere un po' di più, approfondire, ma anche acquistare testi e anche scrivermi, perché è molto importante, si chiama Disgrafia Pura, perché parto dalla disgrafia, è pura, cioè semplice, senza complicazioni neurologiche e cose del genere. Quindi disgrafiapura.it, www.disgrafiapura.it.
Dottoressa Primavera, Cara Susanna, grazie davvero per essere stata con noi stamattina. Ti auguriamo un buon weekend e ci aggiorniamo molto presto. Un bacione.
Grazie, grazie a tutti voi della radio.
Grazie, arrivederci.
Buona domenica, arrivederci.
Bene, cari amici e amiche, è stato un intervento pazzesco, tante informazioni, ci siamo riappassionati di scrittura, ma adesso è arrivato il momento della nostra rubrica. Ci riappassioniamo di parole non dette e partiamo con la rubrica dei ragazzi Jessica, di Jessica e Pierluigi. A tra poco!
Ed un po' mi fa ridere, se penso che ora c'è di un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio.
Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, che poi io mi emoziono invece tu ti annoi.
Radio Village Network presenta
Le parole non dette con Jessica e Pierluigi, un momento open mind dove trovare la voce e il coraggio per poterle dire.
Instagram, TikTok, benvenuti nella giungla, welcome to the jungle. Ormai ne esistono molti e differenti di social network, ma lo scopo li unisce, come secondo me unisce un po' tutte le persone che ne fanno uso, di tutte le generazioni, forse in modi differenti, ma pochi ancora resistono a questo fascino, chiamiamolo così, tra virgolette, dei social network. Io sono Jessica, in diretta da Budapest, buongiorno. Siamo all'RVN Weekend e sono al fianco dell'insostituibile Pierluigi, che saluto insieme a tutti gli ascoltatori e a tutto lo studio di Bodio Lomnago.
Buongiorno Jessica, buongiorno a tutti, grazie per l'insostituibile, ma potrei dire la stessa cosa di te. Hai parlato di generazioni, ma guarda, devo leggere perché c'è una carrellata di generazioni che abbiamo scoperto insieme, a partire dagli anni 50 fino ad arrivare ai giorni nostri. Tu pensa che dal 1946 al 1950 si parla di generazione di baby boomers, dal 1965 al 1980 la generazione X, dal 1981 al 96 la Y o Millennials e dal 97 al 2012 la generazione Z. Infine l'ultima ai giovanissimi, dal 2010 al 2020 la generazione Alpha.
Sembra un po' la canzone dei Village People, YMCA. Scherzi a parte. Allora, questa scelta dell'argomento dei social è scattata dopo aver visto un post su Instagram la settimana scorsa, fine settimana, che ha avuto parecchie visualizzazioni e condivisioni. A noi invece è scattata la curiosità di chiedere alle persone di nostra conoscenza, comprendenti appunto le varie fasce d'età, come i nostri compagni, i genitori, i nonni, i ragazzi più giovani, cosa ne pensassero dei social network, come li vedono proiettati nel futuro e che importanza hanno i social nella loro vita. Ora appunto saremo curiosi di conoscere qualche risposta.
Ma guarda, io ho intervistato diverse persone, primariamente ho mandato loro dei messaggini con WhatsApp, appunto, per stare in tema social, e ho avuto delle risposte differenti tra le varie categorie. Ti dico che quelli più strani sono quelli che fanno parte della generazione X, perché sono quelli che hanno un po' più la voglia di tornare al passato, ossia avvisano la mancanza di quelle che erano le conversazioni fatte in casa, fatte fuori da scuola, non so se tanto tutti quanti ricordano sicuramente. I baby boomers e la generazione Z sono un po' gli estremi, la generazione Y è molto simile a quella della generazione X. Per quanto riguarda i baby boomers, sono quelli che mi hanno lasciato un pochino più perplesso, perché addirittura qualcuno mi scrive che pensano che invaderanno ancora di più la nostra vita, ma che vorrebbero che ce ne fossero di meno. Si definiscono come assidui utilizzatori dei social e addirittura si può denotare una sorta di negatività, quasi impossibile farne a meno di questi social, una sorta di droga, chiamiamola anche una dipendenza.
Ecco, la parola dipendenza devo dire che è molto forte, ma in certi casi penso proprio che, e dico anche purtroppo, si avvicini alla realtà dei comportamenti di molte persone verso l'utilizzo di questi social. Alcuni infatti, secondo me, posso pensare che abbiano trasformato l'utilità di questo progresso sociale, perché alla fine è anche un progresso sociale, in necessità. Come appunto diceva Pierluigi, secondo me non ne possono più fare a meno. Questo effetto, secondo me, non ha neanche tanto distinzione generazionale.
Ma sai che chi usa i social attualmente mi dice che li usa perché avverte nostalgia dei contatti umani e allo stesso tempo quindi li usa per contattare vecchie amicizie, per lavoro, per hobby, che sono tutte anche cose interessanti. Come interessante sentire che la maggior parte li utilizza per combattere i momenti di noia, magari anche nelle proprie case, cosa peggiore di tutte, in ristorante. Mentre si è a tavola con i commensali, si chatta con persone dall'altra parte della città o dall'altra parte del mondo. Praticamente lamentano i contatti umani, ma usano i social anche per chattare mentre sono a tavola con delle altre persone. E poi li usano parecchio per lavoro, per hobby, per cercare informazioni su anche luoghi mai visti, come ho fatto io, per esempio, ho seguito la maratona di New York attraverso i social. E tu, Jessica, li usi i social? Hanno una importanza continua nella tua giornata e sono così necessari oppure no?
Ma guarda, allora, intanto vabbè, volevo fare riferimento alla maratona di New York, anch'io ho seguito la diretta dell'arrivo ed è veramente stata, esatto, un fattore positivo di questi social network. Io ho una relazione un po' precaria, si può dire, ho questo modo proprio per il fatto che posso farne un uso relativamente normale. Normale per me è, appunto, come dicevi tu, soddisfare la mia curiosità, a volte ad esempio proprio nella ricerca specifica, come ad esempio cercare delle ricette su Instagram, ma allo stesso tempo mi danno un po' fastidio, passatemi questo termine, perché per questo condizionamento generalizzato e non mi sento di farne parte. Trovo anche un po' triste il fatto che vengano utilizzati per noia, cioè triste perché comunque, come dicevi tu, al ristorante si potrebbe socializzare in altri modi, come ad esempio con lo sguardo, invece che essere tutti silenziosi e guardare il cellulare. Non mi sento neanche di generalizzare le persone in base alla fascia d'età, proprio perché ad esempio io per prima non mi sento di essere di fare parte di quella fascia d'età dove sembra che bisogna condividere tutto con il resto del mondo, anche appunto se faccio parte di questa fascia d'età, che quando dici non sono iscritto a Facebook sembra di essere un po' un extraterrestre. In alcuni casi infatti mi sento anche un po' obbligata a condividere, no? Ad esempio magari, cosa ne so, il compleanno dei miei figli, la festa dei miei figli, perché sembra che senza questo non ci sia neanche nella realtà, diciamo. Una cosa necessaria invece che per me è diventata quasi una dipendenza, come dicevi prima, è proprio la musica, e penso proprio di non essere l'unica a poter fare a meno di questa sostanza, e chiederei al nostro regista appunto una sana dose di ritmo per tutti.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui, e sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba.
Il ragazzo della via Gluck, cosa avrebbe fatto se avesse avuto i social, il ragazzo della via Gluck?
Guarda, diciamo che i tempi cambiano le cose, i posti, le persone, cambiano le priorità, cambia il percorso, cambiano un bel po' di cose, quindi non ti so rispondere in questo momento, però sento che questa canzone mi fa pensare che i fortunati sono proprio le persone che non hanno ancora ceduto ai social e riescono a godersi ciò che è veramente reale. E un fattore curioso, ad esempio, è sapere che alcune persone usano i social oltre che per la noia, per vedere cosa fanno i conoscenti. Detto questo, mi dicono anche che ci fanno vedere tutto di tutti, ma è solo quello che scelgono di farci vedere, e chi posta, la persona che posta, non è realmente la vera persona, è tutto un po' una distorsione della realtà, secondo me. Quello che mi fa strano è che ne siamo consapevoli, perché comunque parlando tra di noi ne siamo consapevoli che il mondo social è proprio tutta una distorsione della realtà, ma continuiamo a credere in quello che vediamo. È evidente che le persone scelgono cosa mettere in mostra nella maggior parte dei casi, e scelgono di mostrare ovviamente la parte migliore, anche se appunto non fa parte di loro. È un po', secondo me, è un po' tutto una menzogna. Posso anche osare definire che si è creato questo mondo parallelo bugiardo.
Ma sai che io ti dico la verità, a me capita tante volte di usare i social per vincere la noia, perché ormai sono entrati nella mia vita e quindi li uso anche per quel motivo lì. Quello che mi spaventa è che ci siano delle persone che si recano in posti o in luoghi dedicati per scattare un selfie, per scattare una fotografia, magari davanti a un ristorante stellato, per scattarsi la foto davanti e pubblicarla sui social, e poi magari in ristorante neanche ci vanno a mangiare il panino nel kebab accanto, però devono creare un mondo che non esiste. E quindi da questo punto di vista ti do ragione, perché anche a me sembra che questo mondo sia effettivamente un po' bugiardo.
Esatto, sì, purtroppo è così, ed è anche un altro fattore un po' negativo, secondo me, a cui anche tra l'altro mi ha colpita molto una frase che mi ha detto sempre una persona, diciamo, di quelle intervistate. Mi dice: connettono chi è distante ma ci allontanano da chi è vicino, proprio come quello che dicevi tu al ristorante, siamo vicini ma non ci consideriamo.
Eppure tu pensa che l'essere umano normalmente ama vivere in gruppo. Anzi, la storia ci insegna che quando l'essere umano socializzava, formava dei gruppi per evitare di soccombere, perché nella solitudine normalmente si soccombeva. Oggi siamo così bravi a vivere in gruppo che, come dicevi tu, riusciamo anche a stare vicini all'altra persona senza proferire parola, ma collegati in chat con un amico dall'altra parte della città. E soffriamo anche di esclusione dal gruppo. Abbiamo paura di essere tagliati fuori. Hai mai sentito parlare di FOMO?
No, il primo da cui l'ho sentito sei stato tu a informarmi appunto dell'esistenza di questa definizione, ma devo dire che non mi sono informata ulteriormente. Sarei curiosa di sapere di cosa si tratta. Ecco.
Guarda, FOMO è l'acronimo di Fear of Missing Out. Soffrire di FOMO oggi è una condizione comunissima. Ti faccio un esempio. Tu sei a casa, che non sai come passare il tempo, e guardi il Facebook sul cellulare. Mentre scorri sui social ti rendi conto che i tuoi amici stanno festeggiando o sono al ristorante insieme, sono da qualche parte a divertirsi e non ti hanno invitata. A quel punto scatta una forma di ansia che è sempre più diffusa, soprattutto tra le fasce giovanili, tra quelle che purtroppo non hanno vissuto come noi anche le compagnie fuori dall'utilizzo dei social. E cosa succede? Che scatta un'ansia che li obbliga a guardare in continuazione i social, per aggiornare in continuazione, guardare sempre, 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 sino a capire che cosa stanno facendo gli altri amici e perché siamo stati tagliati fuori. E quindi proprio la paura di essere tagliati fuori è la FOMO.
Ho capito, adesso capisco la definizione, però mi ha colpito una cosa, mi soffermo dove dici che questa condizione sociale ha origini precedenti più profonde, perché secondo me l'esclusione dal gruppo c'è e c'è sempre stata, solo che in tempi magari dove non esistevano i social era tutto un po' meno immediato. Mi viene da pensare ad esempio il non essere stata invitata ad una festa di compleanno magari nel fine settimana, lo venivi a sapere magari 2 giorni dopo a scuola parlando con l'amico dell'amico, e la stessa sensazione, era la stessa sensazione comunque di essere stata esclusa dal gruppo. Questo metodo secondo me ha solo un po' accentuato e velocizzato questo fattore qua, anche questo fattore che comunque non è che si può piacere a tutti. Certe persone secondo me non lo accettano e alcuni ne fanno appunto una malattia.
Infatti la FOMO è diventata tanto importante negli ultimi anni, tanto da essere studiata anche dal punto di vista psicologico ed essere classificata come una nuova forma di ansia. L'ansia si manifesta, come ti dicevo prima, pensando in continuazione agli altri, a cosa stanno facendo, perché non ci hanno invitato, cosa ho fatto di male, eppure dovevo essere lì anche io, continuare a guardare lo smartphone per distrarsi da tutto quanto stiamo facendo e da quanto ci sta succedendo intorno. Quindi il desiderio di essere costantemente in contatto col mondo esterno. E a tale proposito io direi che ci possiamo salutare per un attimo, perché devo andare a vedere cosa fanno i miei amici sul social e ascolterei una bellissima canzone dei Metallica, Nothing Else Matters.
Sempre in ciò che siamo e nient'altro importa, questo dice il testo della canzone, ma forse sta diventando sempre più difficile rimanere noi stessi in questa società dove quasi ci obbligano ad essere tutti cloni perseguitati da questa perfezione. E con questo pensiero ti chiedo: chi sei quando nessuno ti guarda, Pierluigi?
Guarda, io cerco di essere sempre me stesso anche sul social, pubblico fotografie anche mie del profilo senza modificarle, senza mettere filtri, però mi sono reso conto che nella vita reale sono meno frivolo di quanto non sia sui social, perché mi è capitato di pubblicare dei post che magari anche parlassero di psicologia, di vita in solitudine, eccetera, che hanno generato una valanga di telefonate. Ma cosa ti sta succedendo? Ma cosa è successo? C'è qualche problema? Quindi mi limito un po'. E tu, Jessica, ti sono mai capitate cose come questa?
Sì, esatto, mi è capitata, e mi è capitata soprattutto anche con quando ho pubblicato una delle mie poesie. Venivano chieste troppe spiegazioni in merito, proprio sui social. E appunto questo è un ulteriore motivo per cui il mio rapporto con i social, come dicevo prima, è un po' precario. Infatti ho deciso un po' di escludere, di non appunto mettere, di non pubblicare queste mie poesie sui social, per escludere un certo target di persone, perché penso che avendole solo sul mio sito personale, chi le legge è realmente interessato a me.
Quindi mi sembra di capire che non possiamo essere noi stessi nei social, non possiamo pubblicare delle cose che ci piacciono, ma in sostanza questi social a cosa servono?
A cosa servono? È difficile, perché questa domanda mi mette un pochino in difficoltà, perché potrebbero servire ad esempio dal punto di vista anche lavorativo, però è un po' anche in contrasto con tutto quanto, perché c'è troppo, ecco, cioè, diciamo che rimani un puntino fra tanti, cioè è troppo immenso ormai questo mondo, e non si riesce a, diciamo che c'è anche tanto da parlare su questo argomento.
Ma purtroppo il tempo a disposizione mi sa che è terminato per oggi, perché siamo andati un pochino oltre. Nonostante tutto ti dico che comunque lo spettacolo deve continuare, quindi chiederei alla nostra regia di farci ascoltare The Show Must Go On. Abbiamo qualche problema?
Intanto, se non parte la musica, allora vi salutiamo.
Noi continuiamo a parlare.
Vi salutiamo e ci sentiamo poi il prossimo sabato con le parole non dette.
Radio Village Network ti invita all'ascolto di
Continua a sognare. Continua a sognare. Storie di personaggi famosi e non solo, che ispirano a credere nei sogni.
Il grande spettacolo del Big Bang, siamo noi, io e te.
Rubrica ispirazionale a cura di Andrea Arnaboldi. Continua a sognare.
Radio Village Network.
Ciao Sharon.
Ma che Big Bang stamattina,
no,
ragazzi.
Stamattina vi stai veramente esaltando,
che
ragazzi, la Sharon ricarico. Vi siete persi uno spettacolo spettacolare della Sharon mentre cantava Maledetta Primavera. Una magia, eri una magia.
Che gentile, grazie.
Veramente.
Grazie.
Ma lo sai chi è il mago? Lo sai chi è un mago?
Un mago è colui che mi ipnotizza,
bello,
mi fa sognare.
Bravo, brava.
Mi fa disconnettere completamente dalla realtà.
Brava.
In quel momento.
Perfetto.
E mi fa volare.
Ti fa volare, perché il mago è quel personaggio favoloso al quale gli vengono attribuiti quei poteri soprannaturali misteriosi che gli fanno compiere la magia. E qual è questa magia? Quella di governare le forze della vita e di influenzare gli eventi che gli capitano. Pensiamo ai più grandi maghi: Harry Potter,
Mago Merlino.
Mago Merlino.
Grande.
Caspita, la tavola rotonda, i cavalieri, Re Artù.
Sei lanciata oggi.
Splendido,
veramente,
splendido.
Veramente. Ma se usciamo dalla parte fantasiosa dei maghi, entriamo nella vita reale, pensiamo ai grandi personaggi sportivi e non, pensiamo quando raggiungono dei grandi risultati, cosa ci viene da dire? Quello è un mago, quello ha fatto una magia. Ma se usciamo anche dai personaggi, quelli che vediamo in televisione, quelli che compiono questi grandi risultati, entriamo nella vita reale, pensiamo alla magia di tutti i giorni. Per esempio stamattina la Susi, mia mamma, che ha fatto il video per RWN Weekend, che era lì tutta impappinata, che leggeva, però quella è una magia. Oppure un'altra magia, vabbè, qua una piccola sviolinata voi donne, vi immagino quando siete ai fornelli, che fate da mangiare, avete il bambino appena nato in braccio, che riuscite ad allattarlo, rispondete una mail, fate andare la lavatrice e riuscite a rispondere al citofono al marito che sta rientrando a casa.
Bravo,
cioè questa
bravo.
È una magia, perché noi uomini, solo per mettere su un piatto di pasta, andiamo già in confusione, una pentola, l'acqua.
Sì, e vogliamo dire poi quando avete anche il raffreddore?
Che io un po' ce l'ho, quindi sì, allucinante. E ti chiedo,
vogliamo dire quando avete il raffreddore che sembra che mamma mia sia la fine del mondo,
ecco.
Mentre una donna invece con il raffreddore cosa fa? Fa tutte quelle cose. Spacca. E in più ha il raffreddore,
è incredibile,
ecco.
Mi ero dimenticato il raffreddore, però mi piace oggi, tac, hashtag il raffreddore. E aggiungerei una cosa, Sharon, anzi la faccio dire a te, qual è l'ultima magia che hai vissuto nella vita?
L'ultima magia, ah sì, 2 luglio 2022, quando ti ho conosciuto.
Vabbè ragazzi, tolgo le cuffie e me ne vado, perché oggi la Sharon mi vuole prendere in giro. Vabbè, lascia stare.
Ma no, non
vabbè,
è vero.
E vi dico una cosa, vabbè, va bene.
Ma vedi che mi ricordo anche la data.
Va bene.
Mi avevi colpito,
fantastico.
Mi hai colpito, mi sei arrivato dentro.
Con la pelata proprio, colpito. Disastro. Ascolta un attimo, io ti racconto una magia che è successa questa settimana ad Azzate. Una donna ha partorito ad Azzate sotto i portici, non ha fatto tempo ad arrivare in ospedale ed è nata Margherita sotto uno di quei fiocchi rosa di Andos.
Ma dai!
Allucinante, è una magia.
Che bello!
Una magia, questo ci fa capire come è stata compiuta veramente una magia. Siamo andati contro le forze della vita, abbiamo influenzato gli eventi.
Caspita, che notiziona!
Ragazzi,
bello.
Grande notizia. Oggi, come avrete capito, si parlerà di mago, di magia, si parlerà di uno dei più grandi maghi, ma prima di andare a raccontare questa storia andiamo in musica, perché la magia è la prima delle più grandi musiche e qua ce l'abbiamo. Ciao a tutti!
Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía.
Sofía, sin tu mirada sigo, vine Sofía, como Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira?
Sharon, che carica, è già la magia veramente, la canzone, la musica, la prima magia che abbiamo sulla
terra.
La
magia del flamenchito.
Oh, ogni volta tu mi sorprendi, internazionale.
Ti è piaciuto il flamenco, settimana scorsa?
Fantastico, fantastico, veramente. Allora abbiamo detto che sarà un viaggio di magia, un viaggio di un grande mago. Questo grande mago ha compiuto la prima magia già quando è nato, perché all'anagrafe è nato al 10 aprile del 1910. Però lui sostiene di essere nato il 16 aprile del 1916, addirittura 6 anni dopo, e già ha compiuto questa grandissima magia. Lui è nato in Argentina, in un quartiere veramente povero, genitori spagnoli immigrati, è nato in case di legno, in mezzo ai topi, ai ragni, alla sporcizia, non aveva da mangiare. I genitori, dopo essere andati in Argentina a cercare fortuna, non l'hanno trovata, sono ripartiti per il Nord Africa, per il Marocco. Quando sono arrivati in Marocco, per farli attraccare, per farli scendere dalla nave, li hanno buttati in acqua e la mamma non sapeva nuotare, del grande mago, e i marinai per salvarla si sono fatti pagare. Questo è per farti capire già le magie che ha dovuto compiere in tenera età. In Marocco è stato per 6 anni, anche qua tra alti e bassi è riuscito a sopravvivere, non a vivere, ma lui aveva questo grandissimo sogno, questo sogno di coronare un suo grandissimo viaggio. Voleva arrivare in Francia, e quindi all'età di 18 anni ha lasciato la famiglia, è partito per la Francia senza soldi, ha fatto lo sguattero sulla nave per poter arrivare a coronare il suo sogno, e una volta arrivato in Francia ha studiato tanto ed è diventato un maestro di calcio, è diventato un allenatore. Lui si definiva già lui per primo un mago, lui diceva che riusciva a prevedere il futuro. Pensa che quando è stato chiamato dalla sua prima società per firmare il contratto per diventare allenatore, era sul tavolo di fronte al presidente, stava per firmare, ma ha sentito una voce dentro di lui che gli diceva di non firmare, di scappare. Lui si è alzato ed è scappato via. Beh, il giorno dopo, quella città, quello stadio, quella scrivania dove stava firmando, è stata bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale.
Pazzesco.
Questo ti fa capire quanto lui fosse già un mago. Ma a te, Sharon, è mai capitata una cosa del genere, di prevedere, di vivere una situazione e dire mi fermo o sì, la faccio?
Sì.
Sì, lo puoi raccontare?
Sì, ma ne avrei più di uno di episodio. Adesso così a freddo così sto cercando di... Allora, te la farò più teorica, più breve. Fatto concreto non lo voglio portare oggi a questo microfono, però diciamo che da quando mi capitò questo determinato episodio ascolto sempre più quella vocina interiore che mi dice non fare, non firmare. Ascolto di più la voce interiore, la definirei così.
È il mago che abbiamo dentro di noi.
È il mago che abbiamo dentro, sì.
E lui è diventato questo grandissimo allenatore di calcio. Dopo questo episodio è andato in Spagna, ha vinto tantissimo, è arrivato in Italia nel 1960, ma lui non viene ricordato per le grandissime vittorie che ne ha ottenute veramente tante. Lui viene ricordato per i suoi metodi rivoluzionari da vero stratega. Veniva preso in giro, veniva preso come uno stregone, ma i suoi metodi hanno veramente rivoluzionato il mondo del calcio. E prima di andarli a raccontare, andiamo a ascoltare la prossima canzone, perché andiamo tutti a ballare sul mondo.
Su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. C'è una notte tiepida, un vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Ma intanto son qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno, urlando contro il cielo. Saremo delle star, ma sia noi, con questi giorni fatti di ore andate per un weekend, e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle, se un purgatorio è nostro perlomeno. Urlando contro il cielo, dai finestrini passa odor di mare, diesel, merda, monte vita. Il fatto è stringerci di più, prima di perderci forse ci sentono lassù. È un po' come sputare via il veleno.
Ok, abbiamo ballato sul mondo, continuiamo a ballare sul mondo. La Sharon continua a ballare qui a Bodio, perché Bodio è la capitale mondiale, universale, con RWN Weekend, Radio Village Network, con Max, con Clio. Siamo lanciatissimi oggi, stiamo parlando di magia, di mago, di questo grandissimo mago, di questo
ma
grandissimo
allenatore. Ma guarda qua, guarda qua che cos'ho io qua. Ma... sai cos'è questo?
Che cos'è?
Cristallo di rocca.
Cristallo di rocca.
Esatto. Questo ciondolo è composto in cristallo di rocca e nel passato, già nel Medioevo, sì, veniva utilizzato dalle chiare veggenti per prevedere il futuro. Lo sai?
Ok, allora dopo con quello lì, la mia pelata, vediamo cosa dice il futuro. Vediamo un
che
pochettino.
Ridere.
E sì, parliamo di questi metodi rivoluzionari di questo mago. Allora, lui faceva lo yoga.
Vabbè, anche oggi si fa lo yoga, ho già sentito. Cosa c'è di speciale in questo, Andrea?
Lui scriveva delle frasi motivazionali dentro negli spogliatoi.
Di già all'epoca.
Lui usava la psicologia di gruppo.
Ancora, già all'epoca, un pioniere, insomma.
Lui aspetta, vediamo se ti posso sorprendere. Lui a Budapest, proprio nella tua città, ha perso una grandissima partita e disse ai suoi giocatori: più vai in alto, più devi rimanere coi piedi per terra.
Questo motto verissimo.
Questo è verissimo.
Certo,
un'altra cosa importante, lui credeva nei giocatori e li difendeva sempre.
Bello.
Ok, è vero, tutte queste cose qua sono cose che oggi sentiamo. Lui
certo
diceva anche che la mente è più importante del corpo, che prima bisogna allenare la mente rispetto alle gambe. Ok, tutte cose che sappiamo oggi, che ancora oggi vengono prese con un po' di diffidenza, però ti dirò una cosa. Lui tutte queste cose le fece nel 1960. Sharon.
Eh sì, per questo ti dicevo pioniere. Era un pioniere.
È un pioniere, perché se oggi pensiamo ai grandi allenatori di oggi, Mourinho, fenomeno della comunicazione e della motivazione, Phil Jackson, fenomeno nella gestione dei team, Toto Wolff, fenomeno della comunicazione, diciamo, ah, ma che bravi, che bravi. Ecco, questo grande mago faceva tutte queste cose già nel 1960, era all'avanguardia. Questo ci fa capire una cosa, che anche se veniamo presi in giro su delle cose che pensiamo, se anche veniamo presi ridicolizzati su delle cose che vogliamo fare, noi dobbiamo credere e dobbiamo andare avanti, perché magari abbiamo in mano la vera magia.
Sì, bellissimo.
Questo è.
Bravo.
Ragazzi,
Adesso annunciamo la prossima canzone che è Children, andiamo a ballare su queste note e poi forse vi dirò chi è questo mago. A voi!
Magia, magia!
Sì, bella questa! Magia, magia! Bentornati qui a RWN Weekend, continuo a sognare, siamo in viaggio con la nostra magia, con la Sharon che oggi mi sta tirando fuori tutte queste chicche pioneristiche, con questa risata, tanta roba Sharon. Ma tu hai capito un po' di chi sto parlando, di chi è questo mago?
Io penso proprio di sì.
Però non lo diciamo
ma
ancora.
Non devo svelarlo io.
Non lo devi assolutissimamente svelare. Quindi oggi abbiamo capito alcune cose. Che tutti noi abbiamo dentro la magia, che noi tante volte cerchiamo la magia negli altri, cerchiamo delle persone che ci possano dare i poteri magici, ma in realtà la più grande magia è dentro di noi. Noi dobbiamo credere nei nostri sogni, noi dobbiamo continuare a sognare, noi dobbiamo veramente focalizzarci sul nostro potenziale. E la più grande magia che ha avuto questo mago e che dobbiamo avere tutti noi è che noi dobbiamo credere in quello che andiamo a fare, dobbiamo credere nei nostri sogni ancor prima di realizzarlo. Perché noi che cosa facciamo? Abbiamo un sogno, poi strada facendo, vediamo se le cose si incanalano nella giusta direzione, se ci sono i tasselli giusti, diciamo, beh, allora va bene, ci credo. Invece no, la magia del grande mago è quello che ci crede ancora prima, è quello che vede oro, scusate la parola, quando gli altri vedono merda. E scusa la parola detta così...
Però marrone scuro.
Marrone scuro, bravo. Perfetto. Questa è una grandissima magia e la magia più grande, quella in assoluto che rende i maghi dei veri maghi con tutte le lettere maiuscole è continua a sognare sempre il tuo sogno. Sharon.
Bello, ma devi dire il mago.
No, il mago non
lo
dico.
Non li vuoi tenere in sospeso così i nostri ascoltatori, per cortesia?
No, tengo in sospeso, dico solo una cosa, che lo dirò settimana prossima, nella puntata di settimana prossima, vi lascio un po' così, oppure potete sentire chiamare il direttore della radio che ha indovinato, perché ha scritto un bellissimo messaggio, tempestatelo di messaggi, di chiamate, anche di notte lui risponde sempre, che vi dirà chi è questo
poverino,
grandissimo
dai, no.
Mago. Ciao Stefano, un abbraccione. Ragazzi, vi auguro uno splendido weekend e continuate a sognare.
Ma no, dai, devi dirlo il nome.
Lo diciamo?
Ma certo.
Va bene, dai, lo
sì,
diciamo. Stiamo parlando del grandissimo Elenio Herrera, il grande mago allenatore della grande Inter del 1960. Ragazzi, ci ha insegnato veramente tanto, che lui è stato un mago nella vita. Ricordiamoci dove è nato, che cosa ha fatto per arrivare ad essere uno dei più grandi allenatori del mondo. Sharon, è sempre un piacere viaggiare con te, è sempre un piacere vivere la tua magia, ti abbraccio forte, ti mando un bacione, mi tolgo le cuffie e me ne vado.
Radio Village Network, avete ascoltato
Continua a sognare, rubrica ispirazionale a cura di Andrea Arnaboldi.
Eccoci, siamo di nuovo in diretta da Bodio Lomlago. Questa era la rubrica di Continua a Sognare. Adesso siamo rientrati nel nostro RVN Weekend. Beh, che dirvi, cari amici e amiche, una puntata strepitosa. Abbiamo parlato di scrittura con il metodo Primavera e salutiamo la dottoressa Primavera. Abbiamo parlato di social network con i ragazzi delle Parole Non Dette, Jessica e Pierluigi, e con il Continua a Sognare, caro Andrea. Wow, che personaggio che ci hai portato stamattina, il grande mago Herrera. E quindi, insomma, bello, tanta emozione, tante informazioni, è stato un piacere farvi compagnia durante questa oretta e mezza. Salutiamo dall'altra parte del vetro la nostra Clio, ciao Clio, il nostro Max, salutiamo anche Lele, naturalmente salutiamo tutti voi augurandovi un buon fine settimana, e poi settimana prossima vi daremo delle chicche anche sul dove andare, come trascorrere il sabato sera, perché ci sarà un mercatino bellissimo a Gazzada Schianno sui Maghi del Legno. C'è questo evento molto carino dedicato al Natale, Maghi del Legno, e ci saranno queste opere organizzate dalla Magari Domani Onlus, quindi sarà un evento dalle 17.30 alle 19.30. Magari segnatevelo già, così siete già pronti e vi catapultate in questa meraviglia già sabato prossimo. Un bacione a tutti, ciao!
Radio Village Network. Avete ascoltato RVN Weekend, il programma di attualità che darà voce alle realtà nazionali attraverso le interviste dei personaggi ospiti ai nostri microfoni.